Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi.
Buonasera, benvenuti ad Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Partiamo come sempre dai numeri, cioè dalle classifiche di vendita. E beh, c'è da dire che a guardare quelle di questa settimana bisognerebbe cambiare il titolo della trasmissione in basse o anche infime tirature. Al primo posto della classifica generale è tornato Joël Dicker con Un animale selvaggio, con 11.636 copie, che è un discreto bottino, tenuto conto che è da più settimane in classifica questo titolo, e per entrare nella top 10 generale bastano 3.400 copie. Ma questa volta voglio fare un piccolo focus sulla saggistica. Ora, noi siamo abituati a pensare che se un autore ha avuto una grande esposizione in televisione o nei media in generale, se è stato al centro di polemiche che ha scatenato o che ha subito, bene, noi siamo portati a pensare che questo autore avrà un immediato rimbalzo di vendite in classifica nel caso in cui abbia un libro appena uscito. Bene, allora sappiate che non è vero che i libri di cui tutti parlano sono i libri che tutti leggono. Ad esempio, prendiamo il nuovo libro di Lilly Gruber, un saggio su Pornhub, la pornografia e i danni causati appunto dai filmati pornografici. Lilly Gruber, che conduce una trasmissione tutte le sere e che è stata recensita da qualunque giornale italiano, con il suo elegantissimo Non farti fottere, si piazza al quinto posto della saggistica con 2.400 copie, cioè praticamente i libri di cui tutti parlano non li legge nessuno. Ma c'è anche di meglio, di più, c'è una cosa più divertente. Antonio Scurati, non si è parlato di altro d'altro nella scorsa settimana, di Antonio Scurati, del suo discorso, il discorso censurato più letto da tutta la storia dell'umanità. Scurati di qui, Scurati di là. Scurati aveva un libro in uscita che era Fascismo e populismo, pubblicato da Bompiani. Ebbene, ha venduto la bellezza questa settimana di 1542 copie, esattamente 1542 copie. Questo per farvi capire l'importanza che i media attribuiscono a persone che la ottengono per motivi a volte di semplice gioco delle parti politiche. Se noi andiamo a vedere chi c'è al decimo posto della classifica della saggistica, rimaniamo addirittura basiti. Allora, voi sapete che lo storico marxista, anzi stalinista, Luciano Canfora è stato al centro di una grande discussione perché è stato rinviato a giudizio per aver detto qualche anno fa che Giorgia Meloni era neonazista nell'anima. Bene, il professor Canfora, di cui tanto si è parlato, è al decimo posto con la bellezza di 1517 copie, cioè niente. Bene, adesso che sappiamo quanto valgono i libri di cui tutti parlano, passiamo a un libro che vale molto e di cui nessuno per ora ha parlato. Ed è la biografia di Pannonica Rothschild, la musa segreta del jazz americano, del jazz degli anni 50-60, cioè la grande stagione del bebop. Pannonica Rothschild era l'ultima discendente della famosa famiglia di banchieri che arrivavano dal ghetto di Francoforte, un posto dove la strada era lunga 3 metri e non ci si poteva girare, e che grazie all'intuito iniziano a fare affari con il cotone lavorato e poi diventano dei grandissimi banchieri in pochissimo tempo. Pannonica è, diciamo, parte di questa storia ed è, come dire, l'ultima rappresentante dei Rothschild di un tempo, cioè quelli che avevano esercitato un'enorme influenza fino alla prima guerra mondiale e che poi progressivamente però la perdono. Diciamo che Pannonica non aveva, come del resto tutte le donne Rothschild, non aveva in mano gli affari della famiglia. Era una ricchissima donna che si poteva dedicare a quello che più le piaceva. Sua nipote, Anna Rothschild, ha ricostruito la vita di Pannonica in questo libro bellissimo che si intitola La Baronessa, scritto per Neri Pozza Editore, è appena uscito e diciamo è una biografia a tutti gli effetti della propria prozia e esce una storia veramente incredibile. Non solo c'è una prima parte divertentissima in cui vengono messe in luce tutte le stranezze della famiglia Rothschild, no? Banchieri, tutti con la passione del collezionismo e in particolare dell'entomologia, cioè sono i più grandi collezionisti al mondo di insetti e le più importanti collezioni di insetti nei vari musei mondiali sono state donate dalla famiglia Rothschild. Vi racconto questo perché Pannonica è il nome di una farfalla, quindi anche la nostra protagonista è legata a questa mania, non di una farfalla, di una falena per l'esattezza, è legata alla storia di questa passione per gli insetti. Quindi nella prima parte vediamo Pannonica che entra nella grande società europea. All'epoca i Rothschild, quando organizzavano una festa nella loro tenuta di campagna, in una delle loro tenute di campagna, per mantenere le pietanze calde disponevano di un treno con due carrozze, cibi caldi e cibi freddi. Il treno partiva dalla cucina e arrivava nel salone dove veniva poi servito ai commensali. Le donne Rothschild non avevano la possibilità di occuparsi di affari, normalmente si occupavano appunto dell'economia domestica, che non era poca cosa considerata la vastità delle tenute che possedevano, e dovevano essere belle e sorridere, questa è la verità. E Pannonica era molto bella, ma era anche uno spirito ribelle. A un certo punto si annoia, si stufa di questa vita e, dopo aver sentito una canzone alla radio che si intitolava Round Midnight, che era un pezzo di Thelonious Monk, decide che deve cambiare vita e si trasferisce mollando tutto a New York. E qui a New York diventa la musa e anche la mecenate della grande stagione del jazz bebop. Per farvi qualche esempio di quello che potete leggere in questo libro, Charlie Parker, il grande sassofonista, muore a casa di Pannonica, probabilmente di overdose. C'è un piccolo mistero legato a questa morte. Probabilmente Pannonica era con un altro jazzista che era suo amante, Art Blakey, grandissimo batterista, e probabilmente Blakey e Charlie Parker litigano per Pannonica. Charlie Parker cade oppure si sente male, muore, e diciamo che i soccorsi vengono chiamati poi con una certa calma, con un certo ritardo. Un altro, gli episodi però più belli e divertenti sono quelli legati a Thelonious Monk, che è stata la vera passione di Pannonica da tutti i punti di vista. C'era un ménage à trois, cioè Monk, la moglie Nelly, amatissima, ma anche Pannonica, che era amica e anche musa. Con Monk ne succedono di tutti i colori, perché Thelonious Monk aveva degli alti e dei bassi d'umore che erano incredibili. In un momento poteva assolutamente essere catatonico e in quello dopo invece distruggere una stanza. Quando era immerso nella musica lo potevi prendere a bastonate sulla testa, non si alzava dal pianoforte. Quando non era in vena però si rifiutava di suonare. Inoltre era uno che aveva perso la carta che era necessaria all'epoca per esibirsi nei locali con vendita di alcolici, quindi era uno che aveva sempre bisogno in realtà di suonare e di fare concerti. Pannonica, che si innamora di lui, lo supporta in tutti i modi, anche economicamente, anche organizzandogli degli spettacoli. Poi ci sono alcuni aneddoti lapidari, però eccezionali, perché Pannonica si muoveva per New York con una Rolls Royce bianca che non passava esattamente inosservata. In più si vestiva sempre con una pelliccia di giaguaro e quindi diciamo che insomma era molto visibile e molto conosciuta anche anche per questo. Aveva un rivale sulle strade dei bassi fondi di New York ed era Miles Davis. Miles Davis possedeva invece, prima ha posseduto una Mercedes e poi è stato uno dei pochi neri all'epoca a comprarsi una Ferrari. E quindi c'è questa scena memorabile in cui Pannonica, che guidava, che voleva sempre guidare, si ferma un semaforo e in macchina insieme a Monk, dall'altra parte arriva Miles Davis con la sua Mercedes, i due si guardano e Pannonica dice a Monk: beh, reggiti forte perché questa volta questo bastardo lo batto. Dopodiché partono e fanno il classico e temibilissimo e da non fare assolutamente garino per le strade di New York. Pannonica è stata anche una grande musa, dicevamo, e infatti ci sono ben 24 brani, ma di gente di grandissimo, cioè di primo piano, di grande livello, dedicati a lei. Il più famoso non poteva che essere scritto da Thelonious Monk, e adesso ce lo andiamo ad ascoltare. Si chiama Pannonica ed è uno dei brani più famosi di Monk. Abbiamo sentito il brano Pannonica di Thelonious Monk, un vero capolavoro nostalgico e raffinato come era Pannonica Rothschild, la donna a cui è dedicata la canzone, con questo modo di suonare di Monk assolutamente straordinario. sembra, gli veniva rinfacciato di andare fuori tempo, e effettivamente a volte sembra che lo sia, invece si incastra poi magnificamente nella sezione ritmica, e d'altronde il genio si riconosce appunto dall'originalità e dalla novità che sa portare in un genere musicale. Adesso cambiamo radicalmente argomento. Ovviamente sulle prime pagine di tutti i giornali da diversi giorni la serie di rivolte che ha agitato i campus americani, bandiere della Palestina che sventolano ovunque, proteste contro Israele e insomma la voglia di rivolta che per certi versi può ricordare quella del 68, anche se però di fatto è un po' il contrario, cioè diciamo che stupisce vedere un movimento studentesco che si è sempre battuto per il femminismo di fatto supportare una causa che è quella dell'integralismo islamico, che come sappiamo non è certo tenero con le donne. E stupisce anche vedere un movimento che si è sempre proclamato antifascista contestare duramente cioè Israele, ma in un modo che in cui affiora diciamo un antisemitismo che è ben più che strisciante, anzi è piuttosto evidente. Finalmente Biden si è svegliato e ha detto che sono cose inaccettabili, ma comunque insomma questa notizia ha tenuto banco giustamente per l'intera settimana. Ora, quando è che è iniziato tutto questo? Perché non è certo iniziato ieri o l'altro ieri. Nel 1987 un filosofo americano che si chiamava Alan Bloom pubblicò un libro che si intitolava La chiusura della mente americana. Esistono varie edizioni italiane, Frassinelli, l'ultima è Lindau, e questo libro suscitò un'incredibile polemica e vendette anche un enorme numero di copie. La tesi era molto semplice. Alan Bloom, che era professore universitario nelle università americane, in varie università americane, disse semplicemente che l'America, gli atenei americani erano davanti a un bivio: o tornavano ai fondamentali della cultura umanistica e dell'Occidente, oppure si votavano all'autodistruzione che sarebbe arrivato attraverso il relativismo morale e culturale. Inoltre indicava anche i colpevoli di questo declino. Diceva che i suoi colleghi, gli altri professori, erano rimasti troppo affascinati dalle teorie che arrivavano dalla Francia, ad esempio dalle teorie di Jacques Derrida, grande filosofo, che sosteneva in sostanza che il linguaggio è il potere e che quindi diciamo per contestare il potere bisogna decostruire e contestare il linguaggio. E guardate che nascono qua le battaglie, anche quelle più comiche, ad esempio per la Shoah, nascono proprio da questa idea e da questa teoria. Oppure seguivano le teorie di Michel Foucault, un altro studioso francese famoso per sorvegliare e punire, che invece poneva l'attenzione sul corpo che era oggetto della politica, quindi la cosiddetta biopolitica. E Foucault invece arrivava alla conclusione che tutto era cultura, anche il sesso, anche il genere sessuale, e niente invece era natura, cioè privilegiava la cultura alla biologia. E anche qua potete vedere la nascita delle teorie sul gender, sulla fluidità, di cui oggi tutti parliamo. Solo che, diceva Alan Bloom, se noi prendiamo queste teorie troppo seriamente, cioè le mettiamo alla base della nostra cultura, finiremo con il distruggerla. E cosa succede quando il relativismo si è impadronito del pensiero? Si ricade in quella che prima è stata la cosiddetta rivoluzione del politicamente corretto. Ricordate le idee di Derrida sul linguaggio? Bisognava agire sul linguaggio, quindi depurarlo da ogni possibile accenno che potesse suonare offensivo a una qualsiasi minoranza. Poi si è passati a credere che se fosse necessario tutelare ogni minoranza introducendo delle eccezioni nel diritto, ma è stato proprio un grande studioso italiano, cioè Giovanni Sartori, a spiegarci che se noi introduciamo troppe eccezioni nel diritto, lo distruggiamo, nel senso che la legge deve essere uguale per tutti. Se la legge deve essere uguale per tutti e è accompagnata da un corollario di un milione di eccezioni, è chiaro che non può essere uguale per tutti. E per aver scritto questo, peraltro, anche Sartori è stato duramente contestato. Sartori andava a minare proprio le basi del multiculturalismo, che invece poi ha trionfato, perché diceva non ha senso che ogni minoranza reclami per sé una diversità davanti alla legge. E di conseguenza... Poi diciamo che queste due tendenze, no, si sono accompagnate, si sono sposate perfettamente con un'altra tendenza culturale che vediamo vincere e trionfare da parecchi anni, che è la decolonizzazione. E qua si può fare riferimento all'influenza che ha avuto proprio uno studioso palestinese che insegnava in America e che si chiamava Edward Said, autore di un libro molto famoso che si intitolava Orientalismo. La decolonizzazione in che cosa consiste? Ma consiste nel fatto che appunto i paesi occidentali si sono imposti con la forza nei paesi colonizzati e ne hanno distrutto la cultura. E quindi noi non solo dobbiamo accettare la cultura altrui, che diciamo è indiscutibile, ma dobbiamo anche come dire, prendere un cilicio e sferzare le nostre schiene per punirci di quello che abbiamo commesso e quindi mettere in discussione tutto, dalla cretinata di buttare giù le statue di Cristoforo Colombo fino all'idea che la nostra identità non esista in realtà e consista anzi nell'accogliere e nel fondere le identità altrui. Che è uno dei temi più dibattuti dalla filosofia europea in questo caso. Quindi noi assistiamo oggi a queste rivolte, sgomenti, perché ci sembra che siano rivolte non per la libertà ma contro la libertà. E concludo la parte su Alan Bloom dicendo questo, che diceva Alan Bloom che il politicamente corretto e il relativismo erano l'antipasto della chiusura della mente, ovvero alla fine avrebbero portato a una incapacità di dialogare e di rapportarsi con gli altri, cioè portata alle estreme conseguenze si ottiene l'esatto contrario di ciò che si desiderava. E questa critica è molto calzante, lo vediamo nell'incapacità di sostenere un qualsiasi dialogo tra parti opposte, ideologiche opposte, un po' in tutti i campi. E Alan Bloom quindi con questo libro fondamentale ci spiega esattamente quello che sta succedendo, qual è l'origine delle battaglie che a noi sembrano incoerenti, che vediamo oggi non solo negi Stati Uniti, ma anche vengono esportate anche in America. C'è un secondo aspetto, e questo aspetto è analizzato dal romanzo di Tom Wolfe, Io sono Charlotte Simmons. Questo è un romanzo molto bello, massacrato quando uscì perché era ritenuto il frutto di un conservatore arrabbiato che non capiva niente, ed è un viaggio invece nelle università americane. La protagonista Charlotte Simmons è una ragazza di provincia, quindi legata ancora ai valori tradizionali dell'America, si trova in un'università dell'Ivy League e scopre che i valori tradizionali dell'America non interessano più a nessuno. E la cosa veramente che colpisce è che Tom Wolfe mette in luce due movimenti opposti, cioè da una parte c'è il terrore di non essere politicamente corretti e di essere offensivi verso qualunque minoranza, ma dall'altra parte c'è il ritorno di quello che è il prestigio sociale, la ricchezza, lo status, anche la forza fisica, la brutalità, Perché? Perché se non ci sono regole e ideali condivisi che ci permettono di comunicare, di confrontarci, alla fine si torna al darwinismo sociale, cioè alla legge del più forte. Ed è proprio questo che ci fa vedere Tom Wolfe. Il libro è stato un grande successo, è stato stroncato ovviamente da tutti. Perché? Perché è arrivato probabilmente troppo presto sui tempi. È un libro come tutti quelli di Tom Wolfe, molto corposo, ma anche molto divertente da leggere, ve lo consiglio assolutamente. Quindi abbiamo un saggio e un romanzo che insieme ci possono aiutare a spiegare cosa sta succedendo in America. Adesso vorrei concludere però con un'altra cosa che non c'entra niente, ovvero ci stiamo avvicinando alle elezioni e in queste settimane, per coincidenza, la nave di Teseo sta ristampando le opere di Marcello Marchesi, un autore che io adoro e che è un grande autore comico. Comico è troppo poco, è un grande autore surreale, e se la comicità ha avuto un genio creativo, Marcello Marchesi ne è un rappresentante tra i più alti e tra i migliori. Bene, chiudiamo con una sua battuta sulle elezioni. La prendiamo dal libro Il Malloppo. Ho fatto l'amore dappertutto, meno che in una cabina elettorale. Là, infatti, ho preso soltanto fregature. Bene, la puntata è finita. Io sono Alessandro Gnocchi, questa era Alta Tiratura e siamo su Radio Libertà. Vi do l'appuntamento a venerdì prossimo. Grazie.
Avete ascoltato Alta Tiratura.